Leggiamo dalla parola del Signore, sempre dal libro dell'Esodo, al capitolo 20. Leggeremo i primi 13 versetti, quindi soffermandoci e fermandoci alla sesta parola di questa mattina: non uccidere. E forse noi potremmo dire: ma perché il Signore parla a noi di questi termini? Nessuno di noi ha intenzioni omicide, nessuno di noi ha mai ucciso. Per quale ragione dovrebbe esserci un richiamo questa mattina dalla parola di Dio a non uccidere? Avremo modo di vederlo. Leggiamo intanto dalla parola, Esodo capitolo 20, versetti da 1 a 13. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Penso che dobbiamo sottolineare questo. È Dio che le dice, non è Mosè, Mosè è semplicemente un portavoce. Dio pronunciò queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque, sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, il tuo Dio, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fai in esso tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo, consacrato al Signore tuo Dio. Non fare in esso nessun altro lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che è nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essa, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora a tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere. Non uccidere. Dopo aver visto domenica scorsa la quinta parola del Decalogo, la parola che ci parlava, diciamo, della protezione della famiglia, oggi vediamo questa sesta parola che è a protezione della vita. Ed è in negativo, non uccidere. Ogni comandamento espresso a negativo, che abbiamo anche già visto fin qui, porta con sé però il risvolto positivo. Alla morte si contrappone la vita, ed essa è sempre prima della morte, e in quanto tale deve essere salvaguardata, curata, protetta. Del resto la storia stessa della creazione ha inizio con la vita, nella sua diversità cosmica. Il sesto comandamento, come avete potuto notare, è uno dei più brevi, solo 11 lettere. Più breve di questo è il comandamento successivo: non rubare. Ma la brevità non rende insignificante il comandamento. Ma qui c'è proprio una sintesi della vita che abbraccia l'intera nostra esistenza in un verbo: non uccidere. Non deve sfuggirci però che e spero in qual senso di fare qualche passo in avanti, diciamo, nella comprensione, nella spiegazione, nelle sue ricadute, che il senso di uccidere non riguarda esclusivamente l'atto violento, arbitrario, di interrompere la vita altrui. E certamente il sesto comandamento, che è di facile memorizzazione, trova il suo fondamento nella Genesi, nei capitoli 3 e 4 della Genesi, in cui dopo l'ingresso del peccato, cioè la trasgressione di Adamo ed Eva, al comandamento di Dio di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e il male, in cui Dio dice chiaramente che se l'avessero fatto sarebbero morti, ecco, in questo capitolo ci viene detto che immediatamente dopo la trasgressione la morte ha preso immediatamente forma in quanto l'uomo e la donna hanno incominciato a morire, anche sul piano relazionale, lo vedremo più avanti. E in secondo luogo, in Genesi 4, ci viene detto che un primogenito, Caino, primogenito di Adamo e di Eva, si macchiò di omicidio uccidendo o assassinando suo fratello, uccidendo un quarto della popolazione mondiale. Quindi una strage. Ed è proprio già in questo contesto di questo primo omicidio che leggiamo che Dio intervenne per mettere un freno alla possibilità che ogni uomo potesse in qualche misura sentirsi libero di uccidere come e quando volesse un suo simile, un suo avversario, un suo nemico, per le ragioni più disparate. Sappiamo che l'omicidio di Caino è legato semplicemente al fatto che la scrittura ci dice che Dio non gradì la sua offerta, mentre gradì quella di suo fratello Abele. Questo ha irritato fortemente Caino da ucciderlo. Avrebbe potuto rimediare la sua relazione con Dio, e invece l'ha aggravata, prendendosi la libertà di uccidere. Infatti, a questo punto Caino si rende conto della gravità del suo peccato quando Dio gli porge questa domanda: Caino, dov'è tuo fratello? È stato scoperto, lui pensava di cavarsela così. Dov'è tuo fratello? Ah, ma io mica sono il guardiano di mio fratello. Il sangue di tuo fratello grida vendetta. E allora supplicò il Signore: tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo, fuggiasco per tutta la vita sulla terra. Così chiunque mi vedrà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. E il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, vedendolo o trovandolo, lo uccidesse. Quindi Dio interviene immediatamente dopo il primo omicidio e impone un limite, cioè quello di arginare i possibili vendette personali. Comprendiamo allora che Dio, che aveva creato la vita, è lo stesso che la protegge. Ma questo non significa un divieto assoluto a non uccidere. Perché già nel giardino Dio stesso aveva detto ad Adamo e ad Eva, appunto, che nel momento che avessero trasgredito sarebbero morti. Quindi la morte sarebbe comunque arrivata. In questo modo la morte sarebbe entrata a far parte della vita degli uomini e sarebbe stata provocata in diversi modi. E l'esempio, o il caso di Caino, Abele, ne è una espressione. Ora, prima di vedere tre aspetti, diciamo, relativamente a questo tema, permettetemi di dire una parola sul significato di morte in questo testo. Gli studiosi ci dicono, probabilmente proprio legato al primo omicidio, che la sesta parola, non uccidere, in ebraico significa non assassinare. Ovvero, non prenderti la libertà di limitare la vita a un tuo simile, non privare alcuno della propria vita in modo arbitrario, con intenzionalità assassina o di vendetta personale. In questa espressione non assassinare è presente quindi tutto il concetto di divieto da parte di Dio di autovendetta, di violenza a danno della vita altrui. Come dicevo, il divieto di non uccidere non è da intendersi in tutti i sensi, perché in alcuni casi Dio stesso ha comandato di uccidere, per sua sovrana scelta, di distruggere per esempio quei popoli pagani, per permettere al suo popolo di prendergli possesso, perché lui era signore, padrone della terra, del territorio, l'universo è suo. In altri casi, in difesa dell'incolumità del suo popolo, il signore degli eserciti ordina di attaccare, di uccidere il nemico, ordina delle guerre, perché in caso di guerra bisogna difendersi, e la difesa produce morte. Ma tutti questi episodi nell'Antico Testamento, Vecchio Testamento, mai, in tutti questi episodi, mai il Signore legittima la vendetta personale. Lo stesso giudice, istituito dal Signore, il magistrato, non poteva giudicare o condannare a morte qualcuno per gusto o vendetta personale, e tantomeno in ragione della carica che ricopriva. Perché la vendetta che porta alla morte spetta solo a Dio e nessuno può sostituirsi a Lui con azioni assassine. Vi cito solo qualche testo, Geremia 11, 20, 20, 12, 46, 10, oppure in Deuteronomio, che vado a leggere, al capitolo 32, versetti 35 e 43. Ma ho sbagliato la citazione, chiedo scusa, in questo caso non mi ricordo il testo esatto. Ah no, stavo leggendo il mezzo, ecco perché. Allora, 35 dice così il Signore, a me la vendetta e la retribuzione. Capitolo 32 di Deuteronomio, 32, versetto 35. A me la vendetta e la retribuzione. Quando il loro piede vacillerà, poiché il giorno della sventura è vicino, e ciò che li aspetta non tarderà. E al versetto 43 dice così, nazioni, cantate le lodi del suo popolo, poiché il Signore vendica il sangue dei suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra gli avversari, ma si mostra propizio alla sua terra, al suo popolo. Allora, dicevo, tre considerazioni che sostanzialmente possiamo dividere in questa maniera. Dio, io, il prossimo. La prima considerazione che vorrei fare con voi è sotto questo tema, condanne a morte a protezione della vita. Pensiamo per esempio al fatto che Dio, il creatore, prima di dare le 10 parole al popolo in cui è presente questa stessa parola non uccidere, al capitolo precedente di Esodo 19, versetto 12, il Signore proibisce, diciamo questo a protezione della sua santità, di cui abbiamo anche accennato questa mattina, proibisce e vieta al popolo di salire sul monte, e chiunque non avesse dato ascolto, quindi profanando il nome della santità di Dio, doveva essere messo a morte. Versetto 12, Esodo 19. più avanti, quando richiama la quarta parola del Decalogo, cioè il giorno del riposo, Dio comandò: osservate dunque il sabato perché è un giorno santo per voi, e chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà eliminato dal suo popolo. Esodo 31,14. Nel Levitico il Signore richiama la terza parola del Decalogo: non pronunciare il nome del Signore di Dio in vano, in modo inopportuno. E notate cosa dice: chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità dovrà lapidarlo, sia straniero o nativo del paese. Se bestemmia il nome del Signore, sarà messo a morte. E il fatto che qui viene richiamato che tutta la comunità dovrà farlo è proprio per limitare la proclamazione del nome di Dio in vano, cioè la profanazione del nome di Dio. Perché vedendo quello che sarebbe accaduto, si sarebbero trattenuti, disciplinati a nominare il nome di Dio invece in modo onorevole. Anche in merito alla stessa parola, non uccidere, Dio aveva dato questo comandamento: se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di un testimone. Ma non un unico testimone, non basterà un unico testimone per far condannare a morte una persona, perché quell'unico testimone potrebbe essere un falso testimone che ha sete di vendetta. Ebbene, potremmo anche continuare a vedere tutte queste sentenze di condanna a morte per i trasgressori riguardano sostanzialmente tutte le 10 parole. Se pensiamo, diciamo, al capitolo 8 di Giovanni, quando si parla della donna adulta, i farisei, gli scribi, che cosa fanno? Richiamano la legge di Mosè e dice: la legge dice che chi è trovato in flagrante di adulterio deve essere messa a morte. Certo, oggi la nostra sensibilità moderna ci porterebbe a dire che la vita, per sua natura, è sacra. Questa è un po' la mentalità cattolica sulla sacralità della vita, e in quanto tale deve essere sempre tenuta in vita a qualunque costo, bisogna fare di tutto pur di tenerla in vita. E in questa mentalità, per esempio, in caso di parto, dove il pericolo della vita è quello della madre, la Chiesa cattolica preferisce far morire la madre per far nascere un bimbo, proprio per il senso della sacralità. Ma questo è un modo sbagliato, perché una vita già c'è, e bisognerebbe in quel caso intervenire per proteggere quella, se si può anche l'altra, ma non bisognerebbe capovolgere la questione. A questa visione della sacralità della vita si associa o si affianca anche quella della biolatria, che è la mentalità laica, diciamo, protegge la vita proprio per sua natura, però sganciata da qualsiasi riferimento a Dio. E queste posizioni, tanto laiche che cattoliche, legittimano in qualche misura l'accanimento terapeutico per casi clinicamente morti, dove non c'è più nulla da fare. È il caso di questa settimana del piccolo Alce Evans di Liverpool in Inghilterra, ricordate, di cui i giudici si erano già pronunciati per stacciare l'artiglia. Ma guarda caso sono intervenuti il governo italiano, il Vaticano, riconoscendole la cittadinanza italiana, perché in questo modo avrebbero potuto accogliere questo bimbo e dare seguito a questa visione della sacralità della vita e della biolatria. Ma Dio ha fermato tutto prima. Ecco, queste due visioni sono: una è già deviata e l'altra è deviante. Perché una, diciamo, rende sacro ciò che invece non lo è, perché la vita non è sacra. La vita è un dono di Dio, di sacro c'è solo il Signore. E l'altra perché la l'idolatria del Dios o la biolatria è l'idolatria della vita. È anche questo,
diciamolo per me.
Si dice infatti che nessuno deve togliere la vita anche a coloro che la meriterebbero, coloro che dovrebbero essere pagati con la stessa moneta, bisogna preservare la loro vita. E in qualche misura è giusta. Però succede un'ingiustizia. Succede che molti morti per omicidio non hanno conosciuto la giustizia e i loro esecutori sono liberi. Quasi nulla avessero mai fatto e nulla fosse accaduto. Proprio perché c'è questa visione della sacralità della vita e della biolatria. Ma se di sacralità della vita dobbiamo parlare, lo si deve fare solo in relazione a quelle vite trasformate, in relazione a Dio, che è santo. Siate santi, perché io sono santi, ma questo non implica che di fronte a una situazione, a una condizione, dove clinicamente morti bisogna accanirsi con accanimenti terapeutici. Sarebbe violatria. La scrittura ci dice che se la vita vale è perché Dio la dichiara tale. Dio può solamente dire che valore ha la vita, se può dire che la vita ha valore. Tutte le altre voci sono relative e sono insignificanti se non tengono conto di quello che Dio dice in merito alla vita. Solo il Signore può dire e può agire, così come c'è detto in Deuteronomio 32-39. Ora vedete che io solo sono Dio e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere. Io ferisco, io risano. E nessuno può liberare dalla mia mano. Inoltre, ricordiamo, io avevo costituito dei magistrati proprio per dare valore alla vita, affinché amministrassero la giustizia e condannassero chiunque avesse ucciso ho fatto qualcosa contro la legge del Signore. E in alcuni casi la condanna era proprio la pena capitale. Paolo lo riprende questo concetto, questo principio in Romani 13, quando dice infatti i magistrati non sono da temere per le buone opere, ma per le cattive. E tu vuoi temere l'autorità? Fai bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, non esercita il suo ufficio di giudice in vano. Egli è un ministro di Dio che infligge una giusta punizione a chi fa il male. Versetti 3 e 4 di Romani 13. Ecco, tutte queste indicazioni, sentenze di morte, costituiscono e costituirono in realtà dei deterrenti affinché nessuno si sentisse libero di assassinare, di uccidere. Se tutti avessero dato ascolto al Signore, non ci sarebbero stati assassini, non ci sarebbero stati omicidi. Quindi la restrittezza, la rigidità dei comandamenti di Dio che chi uccide dovrà essere ucciso era per impedire che qualcuno prendesse l'iniziativa di uccidere. Ed era in questo modo che si poteva preservare la vita. E ricordiamo solo di passaggio questo che dicevo prima, che ad un certo punto il Signore aveva anche istituito 6 città rifugio, affinché se qualcuno involontariamente avesse provocato la morte, potesse rifugiarsi in queste città. Notate, designate delle città che siano per voi città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue che è stato, affinché l'omicida non sia messo a morte, perché se è un omicida meritava la morte, prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. C'è il giudice, l'assemblea cittadina poteva condannare quella persona a morte solo dopo aver portato le prove concrete che l'omicidio non era avvenuto per cause fortuite, diciamo, involontarie, ma volutamente. Allora in quel caso, forse si era rifugiato, doveva essere processato e ucciso. Ecco, quindi tutti questi esempi dell'antico patto ci dicono che Dio voleva e ha voluto proteggere la vita. Un secondo aspetto che vorrei considerare è che la vita è un dono di Dio ed è da preservare. Dio si preoccupa di preservarci la vita e gli eventi che abbiamo ricordato poc'anzi sono un concreto esempio. Ma la scrittura ci dice anche chiaramente che la vita fisica nella sua bellezza, complessità, sessualità è un dono di Dio. Pensiamo al Salmo 127, versetto 3. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Questo verso della scrittura, richiamato da tutti i credenti che diventano genitori, l'abbiamo fatto anche noi, o anche quando si diventa nonne, non solo ricorda la straordinaria opera di Dio dal concepimento alla nascita fisica, stupenda, dolce, fragile vita, ricorda anche il privilegio e la responsabilità dei genitori, in primo luogo, nella protezione, preservazione della vita. È inizialmente molto fragile, ma è una vita carica di tutta la dignità che Dio stesso gli ha data. Per cui se i genitori non sono attenti ad educare i propri figli nelle buone vie, contribuiscono a far morire i propri figli. Questa è una grande responsabilità. Dio ci affida dei figli e noi dobbiamo sapergli dire che cosa è bene per loro. Non farlo o lasciar fare ai figli ciò che vogliono quando non sono ancora in grado di intendere e di volere significa provocargli la morte. Ma i figli, come dono del Signore, ricorda inoltre che quel dono, quando diventa adolescente, adulto, capace di scelte autonome, diventa anche il primo responsabile per la preservazione della propria vita. Per questa ragione colui che è stato un bambino particolarmente preservato dalla morte, accudito, curato, e mi riferisco a Mosè, ad un certo momento della sua vita ha potuto riconoscere, come del resto ha riconosciuto il re Salomone, che i figli sono un dono del Signore, e desiderare per se stesso ciò che Dio desiderava per lui. E la sua preghiera nel Salmo 90, versetto 12, è questo, Salmo di Mosè: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Quindi non solo gli altri si devono preoccupare di noi, i nostri genitori, ma una volta che diventiamo adolescenti, capaci di intendere, di volere, di fare scelte adulte, siamo responsabili in prima persona. Ecco, in questa richiesta di saggezza di Mosè, nel contare i giorni che Dio fa dono, c'è tutto il senso della responsabilità, protezione, salvaguardia della vita a tutti di noi. E certamente Mosè, Davide, Salomone, ma tutti gli uomini che ci hanno preceduto dovettero fare i conti con la loro realtà sociale, culturale, tecnologica nella salvaguardia e protezione della vita. Così anche noi oggi dobbiamo fare i conti con la nostra cultura tecnologica e non solo, Se la vita è un dono di Dio da preservare per la sua gloria, noi dobbiamo lavorare su tutti i fronti. Per esempio, ne citiamo alcuni. Un modo per attentare alla vita, contribuire a uccidere, è se usiamo sostanze che danneggiano il nostro fisico. Il fumo, l'alcol, alimenti che ci fanno male. Se frequentiamo ambienti tossici dal punto di vista respiratorio. Sapete, il fumo passivo si dice che è quello più nocivo. Oggi c'è il divieto nei locali pubblici. Ma fino a qualche tempo fa le discoteche, i bar, erano, come dire, sedi di inquinamento tossico per chi era presente che non fumava. Perché si fumava ciò che era già stato fumato, scusate questo gioco di parole. Ed erano nocivi. Quindi un modo è quello di assumere cose che danneggiano. Noi mettiamo in serio pericolo la nostra vita se abbiamo, per esempio, una guida spericolata, se non rispettiamo il codice stradale. In questo caso non solo attentiamo alla nostra vita, ma anche a quella degli altri. E sappiamo, oggi i mezzi di comunicazione ci fanno vedere che cosa succede per strada. Attentiamo alla nostra vita, per esempio, se scegliamo di fare degli sport estremi. Se voi andate su YouTube, scrivete sport estremo, vedete quanti sport ci sono, quanta gente ci ha rimesso la pelle per questo sport. Attentiamo alla nostra vita se scegliamo lavori altrettanto pericolosi senza le dovute precauzioni e protezioni. Si attenta anche alla propria vita e a quella degli altri se si pratica una promiscuità sessuale. Ma noi possiamo attentare anche alla nostra vita in senso più spirituale, ucciderla dal punto di vista spirituale, della relazione con la Chiesa. Se io decido che il sabato sera voglio andare in discoteca o a divertirmi al pub e fare il fatto alle 4 del mattino, la domenica mattina non sarò in grado di essere presente al culto. Non solo ho fatto qualche cosa prima che ha danneggiato in qualche misura il mio corpo perché non ho riposato adeguatamente, perché ho bevuto forse cose in eccesso, ma la domenica mattina non sono presente al culto, non sono in grado di ringraziare il Signore, di benedire il Signore, preferisco forse stare a letto. E questo contribuisce ad uccidere le relazioni. Un'altra forma è quella di non frequentare la Chiesa, di appartarsi, di mettersi da parte. E noi contribuiamo a uccidere la nostra spiritualità, la nostra relazione con il Signore e con la Chiesa. E probabilmente un testo che potrebbe aiutarci a capire la volontà di Dio a protezione della nostra vita è proprio quello di Prima Corinzi 6. Versetti 19 e 20, quando ci dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo, con il vostro corpo. La Scrittura ci dice non solo che Dio si prende cura della nostra vita mettendoci in guardia dalle conseguenze se assassiniamo o uccidiamo qualcuno, ci chiama a prenderci cura della nostra vita, preservarla e proteggerla da tutto ciò che provoca morte, ma ci dice anche che dobbiamo fare tutto il possibile affinché il nostro prossimo possa vivere e vivere meglio. Grazie anche alla nostra presenza, alla nostra partecipazione. Sapete, è molto facile attentare alla vita degli altri. Pensiamo a qualche esempio nel concreto. Abbiamo già detto la guida spericolata. Una guida distratta sotto effetto alcolico è un attentato alla vita altrui. La diffamazione, la falsità, la maldicenza sono pratiche immorali pericolose che attentano alla vita e alla dignità delle persone. assassinare una persona sul piano morale e farla morire socialmente. Ci sono persone che sono giunte al suicidio perché qualcuno ha fatto lo scherzo di cattivo gusto di diffamarla via web, sui social, accusandola di pedofilia. E le notizie sui social negative si dilagano in modo incontrollabile, impressionante. E prima che quella fake news, cioè falsa notizia, si smentisca, ebbene migliaia di persone, a partire dai, in primis dai familiari, gli amici più intimi, hanno letto e forse condiviso quella falsa notizia di diffamazione mortale, contribuendo anch'essi ad assassinare quella persona. L'uso delle parole volutamente volgari, offensive, denigratorie per colpire il fratello, una sorella o chiunque altro, sono anche espressioni violente che attentano alla vita e alla dignità di una persona. Perfino le battute ironiche a sfondo denigratorio contribuiscono a far morire una persona sul piano delle relazioni e della stima. Anche la zizzania, che è sostanzialmente una forma di diffamazione, di falsità, attenta alla vita in quanto cerca di soffocare quella vita. Non dimentichiamo che Gesù, quando richiama questo comandamento, non uccidere, nel suo sermone sulla montagna, disse: voi avete udito che fu detto dagli antichi non uccidere, perché chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Chi avrà detto a suo fratello raca, che è una parola di maledizione, sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Matteo 5, 21, 22. E potremmo citare altri testi della scrittura, ma vorrei limitarmi a un solo testo, lasciando a voi di ricercarne altri. Che cosa dice il Signore? Le cose che il Signore odia, così è stato un po' dato nell'intestazione biblica. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita per disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne, e settimo, chi semina discordie tra i fratelli. Proverbi 6, 16, 19. Insomma, il sesto comandamento, non uccidere, implica tutte queste altre. Non riguarda solo l'aspetto fisico, ma anche quello morale, spirituale, relazionale. E l'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi a conclusione è questo: una vita donata per dare vita. Il Dio donatore della nostra vita fisica è lo stesso che ha il diritto di toglierci. Egli comunque, per l'intero arco della nostra vita, se ne prende cura secondo la sua santa volontà, sia che ci tiene in salute, abbiamo letto prima, sia che ce la toglie, come ricorda Deuteronomio. Anzi, forse meglio che lo leggiamo: ora vedete che io sono il solo Dio, che non vi è nessun altro Dio accanto a me, io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e nessuno può liberare dalla mia mano. Ma questo Dio, a cui nessuno può dire perché lo fai, ci tiene anche alla nostra vita spirituale ed eterna, a partire da qui e ora. Infatti, a causa del peccato, tanto la vita fisica quanto quella spirituale sono cadute sotto la maledizione della morte. Ricordiamo quindi che proprio nel giardino della trasgressione Dio fece la promessa del Messia, Genesi 3,15. in virtù del quale la morte annunciata ad Adamo ed Eva non avvenisse immediatamente e che quella spirituale potesse essere riacquistata a Dio per mezzo del sangue di suo figlio. Forse il versetto classico che siamo abituati a citare quando vogliamo parlare dell'amore di Dio è Giovanni 3,16, no? Il quale dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Però quando citiamo questo spesso dimentichiamo di ricordare come tutto questo poteva essere efficace. E infatti il senso del dare suo figlio unigenito è meglio specificato qua sul versetto prima, al versetto 14. E cioè, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E Gesù stesso, parlando della sua opera, enfatizzò come questa vita eterna, spirituale, avesse effetto immediato sulla vita fisica oggi. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, quindi avrà vita eterna, entrerà e uscirà in questa vita e troverà pastura, abbondanza per la vita. Io sono venuto perché abbiano la vita oggi e l'abbiano in esuberanza, in abbondanza, carica di benedizioni. Giovanni 10:9-10. In definitiva, colui che ha detto non uccidere ha ucciso suo figlio per noi, affinché avessimo vita, affinché ne apprezzassimo la bellezza, la ricchezza, potessimo goderla in tutti i suoi aspetti, familiari, coniugali, amicali, ecclesiali, sociali, relazionali. E se noi andiamo a leggere Isaia 53:10 e Atti 2:23, vediamo come Dio ha scelto di dare suo figlio per noi, anziché far morire noi. Allora, in conclusione, che grazia ci ha fatti il Signore. Una vita fisica arricchita dalla sua protezione, provvidenza, una cura paterna, una vita spirituale trasformata dallo Spirito da viversi per la gloria di Dio e per Cristo, che ha dato se stesso per noi per darci vita eterna. Allora, se comprendiamo bene tutte le implicazioni di questa grazia, credo che troveremo grande gioia e soddisfazione nella vita, proteggendola e proteggendo anche quella degli altri. E come ci dice la scrittura nel Salmo 139, adorando, esaltando il Dio che ci ha dato questa vita. Amen.